Io avevo detto che volevo farvi vedere un pezzettino, poi in realtà mi sembrava scorretto, almeno verso Ugo, se no anche verso di voi, di tagliare questa testimonianza che a me sembra bella, per quanto si possa definire bella, una testimonianza di questo tipo, non tanto per le cose orribili che racconta, perché anche nel fare questo DVD non abbiamo voluto giocare, fra virgolette, anche se ce n'erano tutti gli elementi anche etici per farlo sulla verità, però sul far vedere le cose più mostruose, più terribili. Già quel che racconta e quel che lascia intuire Ugo ci sembra più che sufficiente, diciamo. Il problema è che la violenza oggi la vediamo tutti i giorni in televisione, di tutto e di più, eccetera. Qui, questa a volte forse però la testimonianza della singola persona riesce a colpirci di più del discorso generale perché è difficile avere a che fare con i numeri. Io adesso dirò ancora alcune cose, poi dopo lascio eventualmente a qualcun altro che voglia intervenire, ma ci sarebbero tante cose da considerare. Una cosa volevo raccontare in breve, qualcosa già ci aiuta a capire la testimonianza di Ugo, alcune caratteristiche del trattamento degli zingari in campo di concentramento. Voi sapete che l'immagine classica, tra l'altro abbiamo visto Auschwitz, i binari, eccetera, arrivavano i treni da tutta Europa e scaricavano le persone, appunto come racconta anche Ugo, urla, calci nel culo, via, giù, e c'era subito una prima selezione, venivano divisi gli uomini dalle donne e nelle due categorie c'era un attento occhio medico che è una prima visita superficiale stabiliva che bambini vecchi e apparentemente ammalati venivano internati per essere destinati subito alla gassazione, mentre invece gli uomini e le donne in età adulta, diciamo ragazzi adulti e adulti apparentemente sani, venivano internati lo stesso, non è che avessero un altro destino, però non venivano mandati subito al gas. In realtà, nonostante la scritta Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende liberi, in realtà la caratteristica di Auschwitz, che è condivisa con altri soli 5 campi, è quella di non essere campi di lavoro, questa nella logica nazista, ma campi di sterminio. In realtà i campi di lavoro, come Dachau, come Mauthausen, che è l'unico realizzato apposta per le donne, e tanti altri, erano essi stessi campi di sterminio, cioè la gente non solo moriva, e moriva di fame, come racconta di un campo Ugo, ma morivano anche con le camere a gas. Però Auschwitz era proprio un campo di sterminio, e in questo campo di sterminio furono sterminate circa 1.600.000 persone, ma per avere un'idea, loro prima fecero in questo posto che è in Polonia, diciamo, ma allora era nella Polonia occupata, quindi nel Reich tedesco, fecero prima il campo di Auschwitz. Poi i clienti erano talmente tanti che cominciarono a costruire a poca distanza il campo di Birkenau. E per avere un'idea, la popolazione complessiva raggiungeva gli 80.000 abitanti, tenendo presente che rispetto a una città di 80.000 abitanti, Imola, non so, penso abbia più o meno questa cifra di persone, la caratteristica è che c'era un turnover, cioè che andavi una settimana dopo e non trovavi più gli stessi abitanti, ma ne trovavi degli altri. Tant'è che la liquidazione dello Zigeunerlager, cioè la decisione di cancellare di annientare tutte le persone rimaste, di cancellare in questo caso lo specifico punto dei Rom, era legata al fatto che erano previsti arrivi di altre persone. In quel periodo si parlava di 300.000 ebrei ungheresi che dovevano arrivare, quindi in parte allargavano il campo, in parte massacravano. Questa era pratica quotidiana. Però dice, per tornare a quando arrivava la gente, c'era questa selezione. Gli zingari invece erano esenti da questa selezione. Nello Zigeunerlager, in questo settore specifico, venivano messi tutti, giovani, donne, vecchi, bambini. Tant'è che nello Zigeunerlager nascono 300 bambini, che è una cosa eccezionale all'interno dell'arcipelago dei lager nazisti, e 300 bambini muoiono perché per le condizioni in cui nascevano e le condizioni di vita, la maggioranza muore al momento del parto o nel giro di 2 o 3 giorni e molti successivamente, diciamo. Era un campo particolare, ne parlavo un paio di mesi fa con Nedo Fiano, che è uno un ebreo fiorentino che adesso abita a Milano, che è sopravvissuto ad Auschwitz e ha fatto, mi diceva, 750 conferenze nelle scuole per raccontare la sua esperienza, lui mi raccontava che lui tutti i giorni andava all'interno dello Zigeunerlager perché gli zingari avevano una specie di grande lavatrice con la quale dovevano pulire le divise, diciamo, da internato di una parte degli internati. Quindi lui andava tutti i giorni e diceva che questo campo degli zingari era effettivamente una cosa del tutto eccezionale, perché si sentivano le voci dei bambini. Ci sentivano le voci dei bambini e poi c'era questo dato curioso che si entrava e si vedevano uomini e donne assieme, che era una cosa del tutto eccezionale. Questa roba, fra l'altro, veniva usata dalla propaganda nazista per dire: vedete come noi siamo bravi, noi rispettiamo il grande amore che notoriamente hanno gli zingari per il valore famiglia e li lasciamo tutti assieme. Perché ci sono due o tre cose che volevo, forse anche di più, ma mi limito, che volevo mettere in chiaro e che riguardano non solo gli zingari. La prima cosa è questa: i lager non erano dei posti fuori dal mondo, i lager erano in Europa, era nell'Europa della gloriose radici giudaico-cristiane, eccetera, eccetera, così come era in Europa la rete ferroviaria che ha portato milioni di persone dai nostri bei paesi per alcuni anni nei campi di sterminio. È uscito recentemente in Germania un libro dal titolo sarcastico, forse, che si chiama "È vietato agli ebrei l'uso della carrozza ristorante", perché questa era una delle disposizioni che, per quanto riguarda gli ebrei, veniva ricordata burocraticamente nei trasporti, cioè questi qua venivano trasportati in carri bestiame, ma era precisato che comunque agli ebrei, non agli altri, agli ebrei, evidentemente nessuno aveva accesso agli inesistenti vagoni ristoranti. Però quello che mi interessa non è tanto il titolo curioso, è che questo libro ha indagato le responsabilità delle ferrovie tedesche, del Ministero dei Trasporti nazista, in questa organizzazione, che era un'organizzazione eccezionale, meticolosa, era quasi una seconda rete ferroviaria europea. In realtà viaggiavano sulle linee ferroviarie normali, ma era organizzata che avrebbero potuto fare un orario grippaudo come quello che tu dovevi comprare in edicola, che ti diceva parte da Milano qui e da Auschwitz lì. Cioè non era un treno ogni tanto che partiva, c'era una rete precisa. E siccome i nazisti cercavano di essere, anche se era un regime corrotto, dei bravi amministratori, il loro problema era quello di far tornare i conti. Quindi cosa facevano? Cercavano in linea di massima di far pagare il biglietto alle persone che salivano sul treno. Questo per esempio gli uscì con gli ebrei austriaci, che gli dicevano: "Ehi biondo, guarda che tu adesso vai a lavorare a spese nostre, noi ti manterremo", cosa assolutamente vera, gli pagavano il treno, gli pagavano l'albergo ad Auschwitz, eccetera, eccetera, quindi dicevano fuori i soldi e glieli estorcevano dalle tasche. Ma non sempre, bontà loro, fra l'altro chiedevano solo il biglietto di sola andata, non chiedevano l'andata e ritorno. Ma non riuscirono sempre a fare questo, e la cosa provocò, questo per dare un'idea di cos'era il regime nazista, provocò un problema con il regime collaborazionista filonazista di Pétain, che aveva sede a Vichy in Francia. Questo simpatico regime filonazista riuscì a infornare sui treni e successivamente nei forni alcune centinaia di migliaia di comunisti, psichiatrici, malati psichiatrici, anarchici, socialisti, oppositori, ebrei, testimoni di Geova, le varie categorie. Solo che non aveva pagato il biglietto, non aveva provveduto a questo. Il governo nazista si incazzò con i francesi fino a quando riuscì a farsi pagare, numero per numero, persona per persona, il trasporto. Questo perché lo racconto? Lo racconto per due aspetti. Primo, questi treni, il treno su cui è andato il nostro amico Ugo, viaggiavano, ripeto, sulla linea ferroviaria normale. Ci mettevano, Ugo da Monaco ci mise 5 giorni, ma da Milano, binario 21, ci mettevano anche 2 o 3 settimane. Questi treni erano treni carrozze bestiame, dove dentro c'era della gente, ce lo racconta Ugo. Erano treni che puzzavano di merda lontano 2 chilometri, dove c'erano cadaveri, dove c'era gente che moriva dentro, dove si pisciavano e si cagavano addosso, uso dei termini non esattamente da Dante Alighieri, ma per rendere un attimino l'idea. Questi treni, come delle tradotte militari, stavano fermi fuori dalle stazioni, molti fuori dalla stazione di Bolzano, che era un punto di passaggio. Allora noi dobbiamo avere l'idea che la guerra, io sono nato nel 51, quindi un po' dopo la guerra, però la guerra non era tutti i giorni bombardamenti. A Bolzano la vita scorreva normale, a parte se c'è stato un periodo di bombardamenti, non lo so, eccetera. Venivano i pendolari da fuori, gli studenti, i lavoratori, i ricconi andavano a Merano a fare le acque, eccetera, eccetera. E fuori dalla stazione, o a volte quasi dentro, c'erano questi treni fermi, c'era gente che urlava, cercava di mandare fuori i bigliettini, eccetera, eccetera. E questo è stato ovunque così in Europa. Quindi, anche se non si sapeva, perché la gente non sapeva cos'era Auschwitz, neanche dov'era o come si chiamasse, ma così come erano scomparsi i ragazzini ebrei con le leggi razziali del 38, non gli zingari perché non erano scolarizzati, e nel banco vicino a quello di mio figlio, se fosse stato un genitore di allora, lo Stefano Levi non c'era più e c'era un buco, diciamo. Quindi la cosa si è notata, questi treni erano conosciuti. Voglio dire un'altra cosa, nei campi di concentramento, che erano anche campi di lavoro, questo fin dal 33, quindi vari anni, 6 anni prima dell'inizio della guerra, Dachau era attiva e la gente dentro veniva mandata a lavorare. Io un giorno mi trovai a cambiare una lampadina a casa mia e vidi che era della Siemens e avevo appena visto un filmato su Mauthausen dove la Siemens aveva lo stabilimento interno al campo, ma in genere non erano interni, accompagnati, diciamo circondati dalle SS eccetera, questi qua andavano fuori a lavorare e la gente li vedeva. Così come la puzza che usciva dai crematori non era il barbecue che fanno i miei amici peruviani la domenica al parco vicino a casa mia. Ed erano odori che si sentivano, erano milioni di persone che sono scomparse. Questo voglio dire, c'è un problema grosso di responsabilità che va tenuto presente, il discorso è lungo, io voglio solo mettere dei punti interrogativi. Però questo ci aiuta anche a capire meglio la situazione degli zingari, che hanno delle particolarità. Io ho trovato una testimonianza di un dottore, una donna ebrea francese, che si trova ad Auschwitz, all'entrata. Arrivano degli zingari, e la storia è questa. C'è un accampamento di zingari in Bessarabia, 2000 km da Auschwitz. Siccome i treni costano, con gli zingari, io ho trovato solo con loro, però non sono uno storico completo di quel periodo, può darsi che l'abbiamo fatto con altri, io l'ho visto fare solo con i Rom e i Sinti, cosa fanno i nazisti? Mandano due funzionari SS a parlare coi capi del campo e gli dicono: noi vogliamo darvi casa e lavoro, seguiteci. E siccome contrariamente a quel che dice quell'imbecille di Bossi e di tutti i suoi multiformi sostenitori a destra e a sinistra, sono molti di più degli aderenti alla Lega purtroppo, non è che agli zingari faccia schifo lavorare o avere una casa dove non piove dentro, non è che siano dei pezzenti per DNA, per parlarci chiaro. Questi di fronte alla prospettiva dicono: vabbè, tanto più in tempo di guerra, seguiamoli. E arrivano, quindi si mettono in moto coi cavalli, coi carri eccetera, e arrivano davanti ad Auschwitz e qui abbiamo la testimonianza. Questa testimonianza che, come dicevo prima, le piccole cose forse ci danno più l'idea dei grandi numeri che non riusciamo bene a concepire con la nostra testolina. Gli zingari arrivano e gli fanno vedere attraverso il filo spinato le case, le baracche, sono ben costruite. Gli traducono dal tedesco, se non lo sanno, Arbeit macht frei. Questi qua battono le mani, sono contenti, stanno per avere lavoro e casa. I gerarchi nazisti, che sono lì all'accoglienza, sghignazzano. Ecco, in questo sghignazzo trovo che ci sia forse più parimenti alla camera a gas la carogneria di un mondo bastardo che se la prende coi Rom. Io credo che solo coi Rom, con una popolazione marginale che vive ai margini della società e della storia, vorrei dire, sia possibile questa presa per il culo, per non so come altro chiamarla, ed è una parola leggera, di quello che sta per succedere. Comunque, diciamo, a parte questo gruppo qui, gli zingari vengono messi dentro e in genere li lasciano sopravvivere. Li lasciano sopravvivere, li lasciano morire, nel senso che muoiono, la gente muore di inedia. In realtà, siccome gli zingari, per quanto con il DNA corrotto che abbiamo visto, però sono meglio dei fottuti ebrei, che sono dei semiti e quindi in partenza sono una sottorazza, degli Untermenschen, come si dice in tedesco, dei sottouomini, gli zingari sono interessanti. E allora, come ufficiale medico del campo degli zingari, viene chiamato Josef Mengele, che poi sarà definito per la sua simpatica attività l'angelo della morte, ed è un ufficiale medico dell'SS, collegato con l'istituto Francesco Guglielmo, non so come cacchio si chiami, a Berlino, che è quello che si occupa della razza e che quindi ama gli zingari da un punto di vista scientifico, soprattutto i bambini zingari e soprattutto i gemelli zingari, che sono oggetto di quegli esperimenti di cui furono oggetto sia Ugo sia Manfred, suo fratello, e tutti e due sono sopravvissuti. E sono veramente un'eccezione questi due fratelli. Dicevo che gli zingari vengono lasciati in pace, in realtà non è vero, una volta c'è subito ad aprile un'epidemia di tifo e siccome il tifo è una malattia notoriamente mortale, decidono la gassazione di 1500 rom ammalati, li mettono al forno, nel forno crematorio e poi c'è un altro episodio. Per il resto vengono lasciati sostanzialmente marcire, cioè gli zingari sono ignorati. E succede però una cosa eccezionale che ci è stata raccontata da Marcello Pezzetti, che è uno dei più grossi specialisti a livello internazionale, uno storico del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Pezzetti, tra l'altro, io sono andato a incontrarlo, lo conoscevo, gli ho detto: senti, raccontami la cosa del campo zingaro. Lui mi ha detto: guarda, non sono ben preparato su questo, ti richiamo io. Mi ha chiamato dopo 2 anni, quando credevo che non mi avrebbe più chiamato. Siamo andati lì con la troupe televisiva, abbiamo filmato 20 minuti che sono riportati nel DVD, compratelo, e in questi 20 minuti racconta la storia dello Zigeunerlager. Credo che valga la pena sentirla, anche perché lì sono morte 20.000 persone. Bruscolini rispetto al 1.600.000 passato per il camino, composto principalmente di ebrei, di prigionieri russi e di oppositori politici e le altre varie categorie. Però fra le cose che ci ha raccontato Pezzetti c'è questa, e cioè c'è un episodio di resistenza collettiva all'interno dei lager, e se ne conoscono solo 4 o 5 in tutta la storia dei lager, diciamo. L'episodio è il seguente: nell'aprile del 44, e cioè un anno e passa dopo l'apertura del campo, viene decisa la liquidazione del campo, cioè appunto, come vi accennavo, questa è la pratica quotidiana, si decide ammazziamo gli zingari, liberiamo il campo, arrivano gli altri. Solo che succede un fatto strano, e cioè il direttore del campo, non il direttore medico che è Mengele, ma il direttore del campo si oppone, dice no, non sono d'accordo, e in realtà l'unica cosa che fa avvisa gli zingari e gli dice: guardate che domani vengono alle SS e vi portano al crematorio numero 5. Cosa possono fare gli zingari? Da quello che sappiamo, da quello che ha raccolto Pezzetti, nella letteratura italiana io non avevo trovato traccia, io personalmente di queste cose qui, poi ho trovato qualcosa in tedesco. Gli zingari si organizzano, cosa possono fare? Gli uomini costruiscono dei coltellini a partire dai cucchiaini, che sono le uniche cose di metallo che hanno, ma soprattutto le donne, le romnie, come si dice nella loro lingua, quando le SS si presentano gli saltano addosso. Gli saltano addosso con in braccio questi cadaveri o semicadaveri dei bambini che hanno, e con la forza della disperazione diciamo che ottengono un effetto sorpresa. Non si può certo pensare a una vittoria militare dei rom sui nazisti armati eccetera, però c'è un effetto. L'effetto è che quello che le SS si ritirano, sono abituate a farla da padroni in ogni momento, e in realtà rifaranno la cosa a distanza di 3 mesi, la famosa notte degli zingari che vi citavo prima. In quel caso si organizzano un attimino, cosa fanno? Ormai fra l'altro siamo nell'agosto del 44, la guerra va male per la Germania, le truppe alleate stanno risalendo l'Italia, sono sbarcate in Normandia, in Russia gli hanno fatto un bucio così, i russi c'è la ritirata eccetera eccetera. Hanno bisogno di lavoratori, prelevano 1 migliaio di rom maschi, quelli che hanno ancora un sistema muscolare che funziona in qualche maniera, e li mandano a lavorare. Restano gli uomini ammalati, deboli, donne, vecchi, bambini. La notte vengono trasportati al crematorio numero 5, che è quello più vicino, in questa notte degli zingari che pare restare come un momento particolare della vita di Auschwitz. Non che questi quasi 3.000 zingari siano un quantitativo particolare, a quel livello lì si arriva anche a 10.000 morti quotidiane all'interno di Auschwitz, e sono cifre che noi non possiamo concepire, cioè secondo me è difficile riuscire a capire solo l'odore che può provocare questo e a quale distanza, 10.000 corpi umani bruciati quotidianamente. Però resta una notte particolare perché nella memorialistica, soprattutto degli ebrei, perché erano loro che circondavano, diciamo, il campo degli zingari, ma poi ho scoperto che anche numerosi nazisti hanno scritto le loro memorie e parlavano di questa notte degli zingari, in cui gli zingari, con un casino inenarrabile, urla molto più forte di quelli che facevano le persone normali, i bambini, eccetera, e poi il giorno dopo, oltre alla solita scena che erano abituati a vivere, quando veniva liquidata una parte, c'erano le baracche con le finestre e le porte che sbattevano, silenzio, non c'era più nessuno. Ma soprattutto una parla di morte di Auschwitz perché non si sentono più le voci dei bambini. Gli zingari erano gli unici che avevano i bambini. E quella bestia di Mengele, questo per dire come poi sempre il dettaglio ci dà il personaggio, si era lamentato con la direzione dello Zigeuner Lager perché i bambini davano troppo poco da mangiare, non perché volesse bene ai bambini, ma perché gli morivano durante gli esperimenti, e questo era assurdo. Quindi aveva ottenuto che fosse aumentato il rancio dei bambini, e addirittura all'interno di Auschwitz, sembra che sia l'unica installazione di questo tipo all'interno dell'intero arcipelago dei lager, vengono messe anche tre altalene perché i bambini siano più allegri, perché se sono leggermente più allegri durano di più negli esperimenti. Volevo citarvi, poi mi avvio a conclusione, volevo citarvi un'altra roba che non riguarda gli zingari, in questo caso riguarda i bambini ebrei, ma ho letto un episodio, e ripeto, io sono sempre colpito da queste cose piccole, e durante le visite che venivano fatte all'interno dei campi di concentramento, perché quello che accennavo prima è che i campi di concentramento non erano fuori dal mondo. Certo, i nazisti facevano vedere solo alcune parti e non le altre, ma la Croce Rossa, maledetta organizzazione paramilitare svizzera che ha delle responsabilità gigantesche, la Croce Rossa mandava delle visite all'interno dei lager, e si sapevano benissimo cosa c'era, non è che i crematori erano dei fai da te che li smontavano, cioè c'erano delle ciminiere altissime, eccetera eccetera. A dei bambini ebrei che si sapeva sarebbero stati visitati dalla Croce Rossa insegnarono questa canzone, che fecero poi loro cantare quando c'erano i delegati della Croce Rossa. Questa canzone diceva, adesso la invento, ma io l'avevo letta a suo tempo nel testo originario, diceva: basta, siamo stufi, qui ci danno troppo da mangiare, tutti i giorni pane e marmellata, basta, per favore, intervenite voi, ditegli di non darci troppo da mangiare. Cioè questa, la bestialità di queste carogne che, oltre che far morire di fame le persone, gli facevano cantare la canzone in cui si lamentava di aver trovato. Questo per dire proprio la bestialità. Adesso questo non è caratteristica solo del nazismo, tutti i poteri, tutte le carceri, tutti i sistemi carcerari, i sistemi di distruzione, di razzismo si basano su questo. Nel nazismo va riconosciuto che raggiunsero dei livelli filosofici meravigliosi in questo campo, direi insuperati. Volevo un'ultima conclusione sulla questione dei Rom, anche qui io ripeto, stasera vorrei dare dei punti interrogativi. Io vi ho detto che sono stati 22.000, anzi ve lo dico adesso con esattezza, le persone, perché c'erano dei registri, che sono gli zingari che sono passati lo Zigeuner Lager dal febbraio del 43 al 2 agosto del 44. Di questi 22.000, circa 20.000 sono morti, 2.000 sono sopravvissuti ad Auschwitz perché trasferiti in altri lager, poi morti oppure fortunati, fra virgolette, come Ugo, che ne gira 3 o 4 e alla fine riesce a sopravvivere. Però noi ci dobbiamo confrontare col numero generale degli zingari uccisi, che ha una qualche importanza. Quanti sono? Beh. Allora, a parte che l'aritmetica della macelleria è sempre un po' difficile, ma per quel che riguarda gli ebrei, per esempio, gli ebrei erano una popolazione stanziale e si sapeva che a Salonicco, faccio un esempio, in Grecia ce n'erano in vento 9.432, che dopo la guerra nel 46 ce ne sono 113, perché questa è la media, diciamo, e quindi se per sottrazione matematica, e si riesce a ottenere, quando c'è stato, che poi viene commemorato ogni anno, la roba del ghetto di Roma, che vengono prelevati gli ebrei, eccetera, si sa che erano 1.100 e qualcosa, che ne sono tornati 12. Insomma, metti un po' assieme e si sa quanti sono. Ma gli zingari, quanti sono stati? Non si sa. una popolazione che viveva marginalmente rispetto alla società, anche se, qui voglio aprire una parentesi che è importante, spesso noi italiani abbiamo l'idea che gli zingari vivano per lo più in campi rom, in campi nomadi. I campi nomadi non esistono storicamente, sono una creazione dell'Italia del secondo dopoguerra. Gli zingari tradizionalmente vivevano o in case popolari o in accampamenti, ma non campi nomadi comunali in cui vengono rinchiusi, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che sostanzialmente, anche se una parte era stanzializzata, era regolare, il padre di Ugo abbiamo visto che era stato soldato nella prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, gli zingari non si sa quanti siano morti, c'è chi dice 500.000, c'è chi dice 1.000.000. Quello su cui volevo richiamare la vostra attenzione è che se anche fossero 500.000, quelli morti ad Auschwitz sono 20.000. Ragioniamo a spanne. Altri morti in altri campi di concentramento. Spariamo 30.000, 50.000. Dove sono gli altri 450.000 o 950.000, se vogliamo arrivare a 500.000 o 1.000.000? E allora, quello che io ho capito, leggendo un po' di libri, eccetera, che la maggioranza dei Rom è stata uccisa, come una buona metà degli ebrei, che solo una metà è morta, anche meno, nei campi di concentramento. Ma in questo caso zingari ed ebrei hanno avuto un destino parzialmente comune nella persecuzione, e cioè nei primi anni della Reich nazista, all'inizio della guerra, quando ancora i campi di sterminio non erano in opera, i campi di concentramento ammazzavano la gente, ma non a livello industriale, il metodo di eliminazione delle minoranze era prevalentemente, in tutta, soprattutto nell'Europa centro-orientale, che è dove c'è stato il buco nero della morte degli zingari e degli ebrei, cioè la grande maggioranza dei due popoli è stata sterminata lì, veniva in questa maniera, arrivavano delle truppe speciali naziste, prendevano le persone, le portavano alla periferia del paese, li fucilavano. Prima di fucilarli, li facevano fare le fosse comuni e li buttavano dentro. Questo è stato il primo sistema. In questo sistema era fondamentale la collaborazione di una parte della popolazione. E una parte della popolazione voleva dire, da una parte le organizzazioni filonaziste, adesso io non mi ricordo i nomi, le Aquile Grigie in Ungheria, piuttosto, c'erano i nazisti, i leghisti di Antelitera, i fascistoni, eccetera. Ma c'era anche una parte della popolazione, perché anche in questo caso c'era una tradizione in Ucraina, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bielorussia, in Lituania, in Ungheria, eccetera, di persecuzione antisemita e antizigana, in Russia. Nei primi decenni, già alla fine dell'Ottocento, nei primi decenni, primi due decenni del Novecento, c'erano stati numerosi episodi di accampamenti o luoghi dove vivevano gli zingari, e mi occupo in questo momento solo di loro, che erano stati bruciati, con il consenso, se non l'appoggio diretto, delle autorità. E questo fu quando arrivarono i tedeschi nazisti da fuori, e quindi il regime divenne ufficialmente antizingaro, antiebraico, nazista, eccetera, eccetera. Una parte della popolazione, io non so quantificarvi quanto, ma questo apre dei problemi giganteschi, una parte della popolazione partecipò a questo massacro che in parte era un massacro popolare. Allora, questo ci dice che non ci sono solo i cattivi, da una parte i nazisti, che brutti, che fanno delle cose, ma queste cose sono state possibili per i secoli precedenti di persecuzioni, i decenni precedenti, gli anni precedenti di pogrom, e che quindi la maggioranza sono stati sì uccisi dai nazisti, ma ripeto, con una passività almeno delle popolazioni, così come questo vale per il discorso dei treni. E un altro discorso sul quale bisogna far chiarezza, scusate, ma è un altro interrogativo che voglio porvi, è che nella seconda guerra mondiale, anche, almeno io parlo a titolo personale, anch'io che sono anarchico, eccetera, eccetera, contro le guerre, contro gli stati, eccetera, però ritengo storicamente positivo che i nazifascisti siano stati sconfitti, tant'è che anche i nostri compagni partigiani, per lo più se possibile in maniera autonoma, hanno partecipato alla lotta da questa parte contro quegli altri. Però questo non toglie che nel massacro anche degli zingari ci siano responsabilità da parte anche di queste potenze. voglio dire che sia per quanto riguarda gli ebrei, ma anche per quanto riguarda, poi io voglio ricordare le altre categorie, gli omosessuali, i testimoni di Geova, i malati psichiatrici che furono i primi contro cui vennero realizzate le camere a gas. Si sapeva che c'era per esempio la rete dei lager, ci furono due che scapparono da Auschwitz, gli unici due testimoniarono cosa succedeva e chiesero il bombardamento dei campi, questo lo chiesero le comunità ebraiche, lo chiesero tante persone in giro, che fossero bombardate la rete dei treni e i campi di concentramento, tanto, dice, ma li ammazzavano, tanto morivano lo stesso, ma almeno si interrompeva questa catena che tutti i giorni portava migliaia di morti, non fu fatto e oggi si sa che l'aviazione inglese aveva tutte le foto e sapevano tutto. Adesso finisco, abbiamo una testimonianza di Mengele che è incazzato come una bestia perché mentre fa i suoi esperimenti sugli zingari passa rasoterra sul campo di Auschwitz-Birkenau un cacciabombardiere americano che non bombarda, cioè è in visita di controllo. A quel punto lui fa trasferire tutta la documentazione a Berlino sperando che si salvi, eccetera, eccetera.